È un titolo un po' particolare questo, Ordine delle logiche dell'escludenza, che riecheggia un po' quel dire contadiniano, escludere le escludenze. Perché si è creato un pregiudizio che ormai è a ampia circolazione, anche, ahimè, potrei dire addirittura soprattutto, e questo è ancora più doloroso, nelle facoltà teologiche, per cui, ma lo sento dire aperti sverbis dai colleghi, da carissimi colleghi peraltro, ormai no, la filosofia per la teologia deve essere ermeneutico fenomenologica, no? O ermeneutico di tipo ermeneutico o di tipo fenomenologico, con una detta anche con una insopportabile spocchia e ignoranza, devo dire, nei confronti di quello che è l'autentico statuto della metafisica. Spesso si dicono cose senza conoscere i testi, basta andare ai testi. Prima il professor Sequeri ci faceva un bellissimo esempio su potenza e atto, no? E quell'energia, io ho scritto un saggio sopra sulla perfezione nell'antropologia che prendeva proprio di mira questo pregiudizio, è tutt'altro che. Ma la stessa parola atto vuol dire qualcosa che è vivo, che agisce. Ecco. Ma basta andare ai testi tante volte, non solo che questi testi si è persa l'abitudine di leggerli. E si parla per sentito dire, siccome ormai parlare male della metafisica è come sparare sulla Croce Rossa, no? Tanto premia sempre, in ogni caso, no? È sempre cassetta. Ecco, bisogna fare un passo indietro rispetto a questa micidiale escludenza, appunto, per cui la rispettabilissima fenomenologia, che tanto ha dato tante acquisizioni, ha permesso anche nella filosofia, nella stessa teologia, debba necessariamente escludere, debba necessariamente surrogare il compito della metafisica, escludere e sostituirsi quindi adesso. Allora, l'obiettivo che mi sono prefissato in termini molto per il momento regolativi e indicativi, perché non c'è il tempo di esaurire questo discorso, non basterebbe una monografia dedicata a questo, è quello di valutare almeno sotto alcuni aspetti i termini e le condizioni di una possibile saldatura di questa proposta metafisica con una solida fenomenologia che tutti amiamo e rispettiamo per i grandi contributi che ha potuto dare. Tra l'altro, in quello che dicevo poco fa, quello che mi fa quasi ridere è, e quello che dico anche alle volte scherzosamente ai colleghi, e dico: ma c'è qualcosa che non funziona, dico, la mia metafisica ammette uno spazio alla tua fenomenologia e la tua fenomenologia non ammette uno spazio alla mia metafisica, non ho capito mica, cioè qual è, chi è che ha la visione più ampia, chi è che è più di larghe vedute, non ho mica capito. Escludere le escludenze, bontadinianamente parlando. Quindi questa prospettiva è inficiata da pregiudizi, per cui l'impostazione fenomenologica ed ermeneutica dovrebbe, appunto, come dicevo, soppiantare quella metafisica, e questo deriva da colossali fraintendimenti poi sulla natura della metafisica e sulla sua confusione, ne accennava Lorenzo ieri, sulla sua confusione con ontologia, il suo collassamento. Il collassamento, dico io, sul piano empirico del trascendentale. Il preteso fallimento, quindi, dato questo collassamento, è facilmente decretato, anche con una grande superficialità a volte, a fronte di una inadeguata rappresentazione della metafisica, una vera e propria caricatura. Fai il topo piccolo e poi lo stritoli, no? Fin troppo facilmente. O giochi al gatto col topo, con una vena di sadismo a volte, purtroppo. E anche sulla, fraintendimento intendo ancora, sulla conseguenza. saperi deboli e coltivati in quanto deboli, che tengono più le mani libere. E quindi la fenomenologia, che non nasce così, nasce come sapere rigorosissimo, se andiamo al cuore della formulazione della fenomenologia moderna in Husserl, contemporanea, anzi di più, nasce come esigenza di sapere estremamente rigoroso, ma viene ritradotto, ripensato, metabolizzato come forma di sapere debole, che permette quindi essere meno vincolati, no? Di tenersi, come dicevo, le mani libere, e quindi conserva nella derivazione post-heideggeriana in ermeneutica, in ermeneuticismo, rispettabilissima disciplina anche questa, ma con il suo statuto epistemologico preciso. Quindi apparentemente più libere queste discipline, senza dubbio più plastiche, anche la loro risorsa, ma plastiche ha un uso sfumato, evocativo, simbolico, che alle volte deriva o indulge nel poetico, ma alle volte si vota per questo a un'insignificanza o a una inafferrabilità che poi crea seri problemi sullo statuto epistemologico della stessa filosofia che si pretende ancora di mantenere. Quindi la filosofia più utile e gradita alla teologia per molti sarebbe questa, no? Sarebbero questi, pluralismo, a proposito, no? Pluralismo neanche più della metafisica, delle ermeneutiche o delle fenomenologie. Allora, questo dovrebbe ormai condursi sulla in alternativa, no? Cioè non in sinergia, in organica, in organico coordinamento e rapporto con la metafisica. Ecco allora quella logica dell'escludenza che direi che sarebbe il caso di cominciare ad escludere a sua volta. Se c'è qualcosa da escludere è proprio questa visione scissa, estrinsecista, conflittuale delle prospettive, dei punti di vista. Allora, per il nostro discorso attiverei tre livelli, tre accezioni del termine fenomenologia, e cercando anche di dare un'indicazione precisa sull'articolazione di questi tre livelli, molto rapidamente. Per un primo livello, nella sua più precisa accezione, così come la concepiamo oggi e come la frequentiamo oggi, fenomenologia è la disciplina inaugurata da Husserl, punto. E molti, quando si parla di fenomenologia, pensano inizialmente innanzitutto a questo. Quindi il metodo, perché anche per alcuni esegeti husserliani è soprattutto un metodo, ma lo stesso Husserl, almeno che si esprime così, il metodo che la sostiene è anche la forma che è disciplina pure e che fa non tutt'uno nella proposta husserliana. Quindi unità di metodo e processo di indagine intenzionale che, muovendo dalla descrizione dei fenomeni, ricerca il senso autentico, il senso vero dell'esperienza, e quindi indaga, si interroga sulla struttura dell'esperienza a partire proprio dalle condizioni e dal darsi di questa struttura dell'esperienza. E questo è il centro un po' focale che aiuta a vedere anche tutto quello che poi è fenomenologia e non è già più Husserl, quando parliamo di scuola fenomenologica, quando parliamo di movimento fenomenologico, meglio ancora, e con tutte le sue derivazioni, ma che si discostano e mostrano anche nel loro discostarsi la grande ricchezza e fecondità di questa proposta, indubbiamente, ma ne mostrano anche sotto certi aspetti la sua labilità e quindi la sua incapacità a autofondarsi, a stare su se stessa. Quindi fenomenologia qui è l'ampio panorama di quanto risulta derivato dalla fenomenologia husserliana, in derivazione con tutti i suoi scostamenti. Possiamo prendere, assumere due termini come esemplari: la filosofia di Scheler, no? Con lo spostamento dell'asse sulla Selbstgegebenheit, no? La Selbstgegebenheit, che è questo autodarsi, questo autodonarsi, l'asse viene ricentrato qui, in scena, e viene ricentrato sull'oltrepassamento del fenomeno che è l'oggetto proprio della fenomenologia, nell'interrogazione sul senso dell'essere come esserci, il Dasein in Heidegger, altro scostamento a riguardo del quale sono anche nate molte polemiche, incomprensioni, ma anche comprensioni e rimesse a punto delle due prospettive, sia da parte del maestro che da parte del discepolo. Oggi il professor Sequeri citava Merleau-Ponty, altro scostamento geniale, grandioso, per molti aspetti molto impegnativo, e che tende anche ad esaurire quasi il compito dello strumentario del pensiero occidentale sul fronte fenomenologico, ma con una declinazione di fenomenologia nella quale l'impianto husserliano fatica ad essere riconoscibile ancora. Però questa cerchia più larga mostra già che fenomenologico può essere inteso in molti modi, ha una polivocità che già ci autorizza a un terzo passaggio, in una più ampia accezione ancora. Fenomenologico, fenomenologia, è ogni percorso di indagine sulla struttura dell'esperienza. Qui leggo perché è proprio una definizione che do io di questa terza cerchia, perché questa
devi cambiare il microfono,
se sì, questo
riprende, e anche questo,
ecco. Questa terza, che è una definizione che do io, perché questa terza cerchia la vedo io, non so voi, ma spero di mostrarvela. In una più ampia accezione, la fenomenologia è ogni percorso di indagine sulla struttura dell'esperienza che muova dai fenomeni per come si presentano alla coscienza nel suo rapporto con il reale. Quindi anche Aristotele, quando ti fa l'etica nicomachea, per me è un fenomenologo. E ho sempre presente il sublime dipinto di Raffaello con la mano, col palmo della mano disteso, mentre Platone punta il dito al mondo ideale e Aristotele dice: maestro, stiamo al piano di realtà e da qui partiamo. Ma il palmo disteso indica quasi l'orizzonte, no? Non è un gesto inverso solo nella direzione, dito in alto, dito in basso, no? Il palmo si stende sul reale e quindi indica proprio il fenomenologico. Aristotele è fenomenologico, scrive ed è ermeneutico, oppure il periermeneias che lo scrive. Quindi ritroviamo nei classici, nei grandi pensatori. Da questo punto di vista, per me la fenomenologia è rinvenibile in questi termini nell'etica aristotelica, nella sua psicologia de anima, e ampi tratti di percorsi di autori come Agostino, come non vedere nel movimento introspettivo, in tutto lo scavo nella personalità del pensiero agostiniano, no? Le confessioni sono un magnifico scavo, ma non solo le confessioni, sono ampie tracce in altre opere, da Agostino a Tommaso fino a Cusano, ritroviamo tracce di questo, da Pascal a Rousseau, ci sono pagine delle Rêveries du Promeneur solitaire che sono splendide descrizioni e autoanalisi dello stato di coscienza. È bellissima la pagina in cui descrive lui che si fa cullare sulla barca dalle onde nel lago di Bienne, no? Dove c'è l'Île de Saint-Pierre, dove è stato un periodo troppo poco, e lui lo ricorda, lo rievoca con grandissima nostalgia, e c'è un'autoanalisi sulle strutture della coscienza e del suo del suo vissuto del momento, che veramente sembra anticipare il metodo fenomenologico di Husserl, il miglior metodo fenomenologico di Husserl, e sembra riecheggiare poi questo dire, questo esprimere quegli stati d'animo di Rousseau, sembra ritrovarsi in alcune splendide pagine di Bergson, ad esempio, passando attraverso magari il journal di Mendebiron. Pensate, Mendebiron, un grandissimo filosofo che praticamente inaugura lo spiritualismo francese, e la cui opera maggiore non è un trattato, è il diario. Perché? Perché fa introspezione, perché lavora sul fenomenologico. Ecco, allora se fenomenologia è questo, per l'Ottocento, se è anche questo, per l'Ottocento troviamo figure come Rosmini e Newman, che hanno molto da regalare in questi termini. Con le tre accezioni, con queste tre accezioni, non intendo però fare il gioco delle tre scatolette, no? E dire metto una cosa qua, poi abracadabra, ah, ma allora anche quello no. E quindi Rosmini è fenomenologo in questo senso, non nel senso osserviamo ovviamente. Manteniamo distinti i piani, ma trattiamoli analogicamente. E voglio farvi giocare questi tre strati sul piano analogico, ma sul piano analogico mi fa capire proprio la focalità centrale e il valore anche, il valore della proposta husserliana, che mi retroillumina anche il vero significato e la reale portata, se vogliamo, della filosofia di sempre su questo piano. Perché se vuoi dire qualcosa di sensato, come fai a non partire interrogandoti sull'esperienza? Se vuoi dire qualcosa di sensato, cioè chi mai è riuscito, chi mai ha provato a muoversi in modo totalmente, integralmente deduttivo? La fenomenologia è prevalentemente induttiva come struttura metodologica. Quindi potremmo dire anche questo: tra il primo e il terzo livello, o nel primo e nel terzo livello, potremmo vedere gli estremi del piano empirico e del piano trascendentale. Cioè, nel piano empirico intendo questo: storicamente la fenomenologia, chiamiamo quello Husserl, sul pensiero. Sul piano trascendentale, fenomenologica è ogni interrogazione sulla struttura dell'esperienza. Piano trascendentale, ma è quello che ci parla della filosofia per Ennis, il piano trascendentale. Guai farlo passare sul piano empirico, altrimenti si storicizza tutto, non abbiamo più niente di vero, di buono da dire che possa pretendere di avere senso incontrovertibile o un senso stabile. Almeno qualcosa dobbiamo proporcelo in questo senso. Ecco, allora, segnalo a questo riguardo due strumenti di recente pubblicazione. Grazie a Dio non ho la percentuale, così nessuno mi potrà riproverare, perché non sono neanche libri miei, ma segnalo due interessanti strumenti. Un libro del 2017, Atti di un convegno, Maestri perché testimoni, un convegno tenuto allo USRE a Venezia, che poi mi è stato chiesto, curato da Michele Marchetto, che mi è stato chiesto di recensire anche su Aquinas, che mette a confronto le figure di Edith Stein e di Newman, proprio mostrando come entrambi in qualche modo tentano di integrare il piano fenomenologico con quello ontologico-metafisico. L'altro strumento in questo senso quasi si reinnesta in questa tradizione, perché di nuovo riprende la Stein e la mette a confronto con Rosmini. È un bel libro uscito l'anno scorso di Martina Galvani, e che speriamo un giorno magari di poter appunto presentare con il Cenacolo Romiano e Emiliano Romagnolo, di cui appunto Martina Galvani fa parte, no? Ecco. E quindi c'è sempre però in tutti e due questi lavori, qual è il punto di sovrapposizione, no? L'area comune è la Stein. Infatti la Steiner è una figura estremamente interessante. Proprio in quel libro che citavo in primo, no? Maestri per dei testimoni, un contributo molto bello della Alice Bello, dice che quasi, qui sottoscrivo pienamente, la sua indagine può essere raccolta sua della Steiner, può essere raccolta sotto un titolo unitario che è appunto quello di un'antropologia filosofica di impostazione fenomenologica. Un'antropologia filosofica di impostazione fenomenologica che cerca successivamente completamenti e sostegni nella tradizione metafisica antica e medievale. Perfetto. È proprio il percorso filosofico esistenziale anche dello Steiner. Quindi un'antropologia personalista che attraverso l'analisi dell'entropatia e della configurazione dei vissuti perviene alla definizione del nucleo della personalità come coscienza e soggettività della coscienza in cui risiederebbe, e qui cito la Stein, ne vale la pena, Psicologia e Scienze dello Spirito, quella consistenza immutabile del suo essere che non è il risultato dello sviluppo, ma che al contrario impone allo sviluppo un certo andamento. Quindi la Stein approda ad una antropologia sostanzialista, dove il sostanzialista non è detto in senso negativo, non in senso antipatico. Sostanzialista, cioè della sostanza, non dell'ipertrofia di un'accezione rigida della sostanza, che a mio avviso nella tradizione classica non è mai esistita, neanche scolastica per parlare. A proposito dell'atto, no, di energia, ma neanche atto secondo me congela il termine, perché atto vuol dire azione, attività, esse ut actus, è una concezione grandiosa dell'essere vivo, dell'atto puro, non dell'essere il monolite di Odissea nello spazio. Quindi questo approdare però alla metafisica classico-scolastica da parte della Steiner rimane problematico. Secondo Messinese, che scrive un altro bel contributo in quel libro, rimane problematico perché è problematico a un fedele allievo di Husserl l'epoca fenomenologica. È problematica questa. E se il destino o l'integrazione è quella ontologico-metafisica, come fai a mantenerti fedele allo sguardo disinteressato? Sì, puoi dire quanto vuoi che è disinteressato, ma non è indifferente, va bene, però alla fine se prescindi da quella cosa lì, come fai a porre sintesi tra i due orizzonti, no? Quello fenomenologico e quello metafisico in quanto tale. Ecco. E questo quindi alla fine la Stein, anche perché poi sappiamo come si conclude la sua esistenza, ne sono più anni all'attivo, forse avrebbe trovato una via, però rimane un compito come inconcluso nel suo percorso filosofico, e lo serve questo. E questo è il tentativo a valle della fenomenologia husserliana. Proviamo a vedere il tentativo a monte, è quello di Rosmini. La fenomenologia husserliana in quanto quel modello lì ancora non c'è, ovviamente, cosa ci offre questo modello? Ecco, in Rosmini è il grandioso disegno dell'ontologia metafisica nella sua costituzione strutturale a porsi come interno al lavoro fenomenologico che indaga a partire dall'idea dell'essere, dove c'è un primum gnoseologico che non va confuso con un primum ontologico reale, ma dove l'originario del sapere è sintetico, perché è originaria questa circolazione tra le forme dell'essere e l'esperienza viva che ne ha il soggetto e alla quale si applica nella sua indagine. Quindi l'originario del sapere è la sintesi dell'unità dell'esperienza, ma la sintesi dell'unità dell'esperienza si scopre all'analisi segnata dall'ontologia e già si trova abitata dentro l'ontologia del sintesismo delle forme dell'essere, dalla quale non può sfilarsi, ma con ciò facendo non può neanche sfilare e quindi astrarre il modello della circonvenzione delle forme dell'essere dall'esperienza. Per cui la fenomenologia si salda in tutt'uno con l'ontologia, diciamo così, riscalda alla fiamma dell'esperienza viva quello che effettivamente, come diceva al primo intervento il professor Sequeri, per la tradizione occidentale, senza la fecondazione e la sapienzialità cristiana, rimane inerte l'apparato categoriale dell'Occidente classico e anche scolastico, là dove non è conseguente nell'assunzione della sapienzialità biblico-evangelica, che però va comunque presa sul serio e riscattata speculativamente, altrimenti si rigenera quell'estensicismo contro il quale siamo tutti d'accordo, mi pare di aver capito, almeno sinora. E l'analisi di questa struttura è autenticamente fenomenologica. Cito due righe fulminanti di Rosmini su Non è il rinnovamento della filosofia in Italia, opera natura, in cui Rosmini scrive, anche retrospettivamente rispetto alla propria indagine, scrive: la scuola teologica partì dalla meditazione di Dio, io partii semplicemente dalla meditazione dell'uomo. E notate quel semplicemente, no? Quel semplicemente vuol dire l'evidenza immediata che vai ad aggrappare, alla quale ti attacchi per cominciare il lavoro di scavo, che è fenomenologico al 100% ed è il tratto distintivo, ti dico, dell'impostazione rosminiana dell'indagine filosofica proprio nella sua caratura fenomenologico-induttiva. Ma non per questo rinuncia ad essere solidissima ontologia metafisica. Quindi è autentica fenomenologia che è autentica ontologia metafisica. Potremmo dire che l'indicazione regolativa che ci viene da Rosmini è proprio questo. La verità della metafisica, più che mai nel sistema Rosmini, è nella verità della fenomenologia. La verità della metafisica è nella verità della fenomenologia, già nel suo disporsi strutturale, nel suo darsi, nel suo articolarsi, nel suo procedere in ciò che approda nella sua indagine. È curioso che Derrida abbia intercettato in una sua critica la fenomenologia husserliana, la voce del fenomeno, no? Derrida scrive: il risorgere della critica fenomenologica è il progetto metafisico stesso nel suo compimento storico e nella purezza solamente restaurata della sua origine. E volendo colpire il bersaglio, dice: ma questa è ancora metafisica. No. E bravo Derrida, ci hai azzeccato una volta tanto. Ma c'è l'effetto in negativo, cioè lui vuole chiaramente squalificare con questo anche la filosofia husserliana e decostruire anche quella. In realtà scopre un fatto strutturale importante e profondo, che il vero destino della fenomenologia, se è conseguente, è un approdo metafisico che lasci essere in tutta la sua bellezza e fecondità la fenomenologia come tale, ma che non rinunci per questo ad essere autentica ontologia metafisica.